I commenti generali intanto sono due. Il fatto che la popolazione della Val di Susa voglia avere, desideri, essere rispettata nei propri desideri è una delle cose più belle che esistano. All'opposto che ci sia una imposizione di natura imprenditoriale è filosoficamente una cosa brutta. Quindi i cittadini devono essere rispettati, in particolare se si pigliano cura dell'ambiente che gli appartiene. Quindi mi stupisco che dal punto di vista etico, addirittura religioso, giuridico, non ci sia un forte sostegno, ma forse anche c'è, non lo so, ma forse c'è.
Beh, la forza del movimento è proprio dalla trasversalità di tanta gente, di tutta l'età, vabbè, della valle, ma anche del resto d'Italia si è vista un sacco di solidarietà. Insomma, è un'opera che si può dire oggettivamente dannosa per il territorio. In particolare la Val di Susa si difende, vuole difendere se stessa dal momento che c'è già un'autostrada che ci passa, due statali, la linea ferroviaria, ci sarà prevista una militarizzazione della zona per proseguire i lavori.
Sì, sì, sì. Io nel Val di Susa ci sono stato, già attualmente le vie, tipo quell'autostrada con questi viadotti sinceramente brutti, esagerati, fatti in maniera prevaricatoria, fanno piuttosto pena. Quindi anche dal punto di vista tecnologico ci sarebbe da commentare. Secondo, quindi questa qui è la mia osservazione come cittadino che ha rispetto per gli altri cittadini che si sentono violati. Non mi sembra una piccola cosa.
Presa di posizione morale e filosofica, vabbè, da un uomo di scienza.
Però. Poi c'è tutto un altro tipo di orientamento, che la filosofia, la giustificazione, altro che filosofia, la bassa giustificazione per mettersi a scavare un buco, è di pretendere che sia una cosa buona il continuo aumento dei traffici che sono orientati verso il consumo. Questo è un male, il consumismo dilagante in maniera globale ha bisogno di traffici, non solamente questa pretesa della TAV, ma il traffico pervade l'etica consumista dappertutto. Il trasporto di qualunque tipo di alimento, di vestiario, avviene con dei movimenti fisici massicci, enormi, ed è destinato a ridursi, a rendersi più intelligente. Quindi lo vedo proprio come prospettiva della salute economica europea a lungo termine, proprio non rinforzare, non incrementare questi trasporti. Un ultimo commentino che sento da amici che stimo e che dicono: che bellezza fare Torino-Lione con un'ora meno di treno.
Se si hanno i soldi per permetterselo.
Come?
Se si hanno i soldi per permetterselo, intanto, perché non sarà permesso, cioè non sarà accessibile a tutti sicuramente.
No, ma fare Torino-Lione in treno, andiamo a vedere quante persone hanno bisogno e con quale frequenza di fare Torino-Lione un po' più velocemente, quando per chi viaggia l'esperienza più importante è il tempo che si perde per andare da casa alla stazione col taxi, perché i mezzi pubblici tipo tram, autobus sono malfunzionanti per Torino. Arrivare a Porta Suso, Porta Nuova, a Lingotto è un incubo. Porta Nuova, come tutti i torinesi sanno, è uno strazio per l'accesso ai treni. Vedo io per gli amici che vengono a trovarmi per lavoro. Porta Susa la stessa cosa, c'è un parcheggio insufficiente. E quindi che cosa vuol dire, ma sul serio, lo dico sul serio, cosa vuol dire guadagnare un'ora quando uno ne perde due nelle procedure di accesso che sono così angosciose? E questo mi sembra che le persone intelligenti che si muovono, che viaggiano, lo sanno, lo possono capire.
Eh sì, insomma, si potrebbero spendere dei soldi in modo più intelligente.
Ma certamente, prima di andare a fare questa linea che non è mai stato detto in maniera chiara che tipo di traffico ci deve essere. Vorrei saperlo, fatemi degli elenchi. Tot tonnellate di questo, di questo, di quest'altro. Se ne giovano questo e questo, quest'altro comune. Paio d'ore che per tutto il tragitto est-ovest guadagnerà, quante persone, quali persone avranno un beneficio. Sarebbe assolutamente doveroso dirlo, non solamente blaterare che la civiltà è scavare dei buchi nella roccia.
E in parallelo con quello che sta succedendo invece a Napoli con l'emergenza rifiuti, anche qui c'è un problema evidente di gestione. Non so se professor Sertorio, se lei volrebbe fare un commento anche su questo, altrimenti ci
presentiamo. Ma io ho proprio scritto recentemente un articolo intitolato Uscire dalla discarica, poi se vuole glielo mando. Il sistema del consumismo energetico è per definizione produttore di discarica, perché quando si ricava una sorgente energetica fossile, il metano, il carbone, il petrolio, il nucleare, per definizione si producono delle scorie sia causate dalle macchine produttrici di energia, sia causate, anzi per la grande maggioranza, causate dal traffico. Se io invece che comprare la frutta che potrei comprare qui vicino a casa mia, compro la frutta che mi viene dal Nicaragua o che mi viene da Portogallo, delle scorie del trasporto, scatolone, scatoline, latte, lattine che costituiscono queste enormi quantità di oggetti che devono essere buttati via. Allora, il problema della discarica è globale, non è solo di Napoli, è globale. Negli Stati Uniti, che hanno una densità di popolazione molto bassa, 6 volte meno dell'Italia, è un numero enorme, il problema delle scorie si sente meno proprio perché il territorio è enorme. Viene qualcuno con dei camion, porta via le porcherie da Los Angeles, immaginiamoci New York, una città immensa, va bene? Con tutta la gente accumulata lì, ma fuori di New York c'è ancora del territorio vuoto e lì si butta tutto e non si vede. In una zona con densità di popolazione elevatissima come la Campania, perché non è solo Napoli, se uno da Napoli si muove verso l'interno, da una parte c'è il mare e lì c'è poco da fare, ma sia a nord che a sud che a est la popolazione è aumentata in maniera spropositata. Tanto basta vedere che hanno fatto degli insediamenti sulle pendici del Vesuvio. Non se ne parla tanto, ma è una cosa incredibile, di una stupidità allucinante questo. Il giorno che il Vesuvio dovesse arrabbiarsi un pochino, saremo tutti lì a commentare, piangere. Quindi torno sul tema, la enorme densità, numero di popolazione in una superficie limitata. Napoli non ha più campagna, non ha più spazi liberi, e allora il problema della discarica, che è globale su tutta la terra, a Napoli diventa particolarmente sensibile. Un altro posto al mondo che ha una densità di popolazione altissima è Singapore. A Singapore non c'è più un ettaro libero per buttare le immondizie. Quindi il problema, secondo me, come fisico, desidero vederlo così. Poi tutti i problemi che la corruzione ci guadagni su, purtroppo è triste, è così.
La trasformazione del territorio in sempre più giganti metropoli che inglobano tutto, la produzione di rifiuti, l'accumulazione del trasporto di merci, quindi la necessità di grandi opere,
è tutto un unico problema. Il problema di questi, io sono convinto che il tempo del consumismo energetico sta arrivando alla sua crisi, per il motivo che ci vuole sempre più petrolio per estrarre petrolio. Il petrolio non è che viene fuori dal rubinetto da solo, bisogna andare a prenderselo. Per prendere petrolio occorrono macchine che usano come combustibile petrolio per scavare, fare le stazioni di estrazione e così via. Per cui quando la quantità, il numero di barili che sono necessarie per estrarre 10 barili, quando si avvicina a essere 10, tanto devo mettere per l'altrettanto tirare fuori, a un certo punto questo tipo di sfruttamento, questa bonanza finisce. E noi siamo lì, ci stiamo avvicinando. Per cui questo che vedo del consumismo nel momento presente sono i sussulti di un gigante che ha una grave malattia e che si sta scuotendo e sussultando. È malinconico, io penso che tutti quelli che studiano dovrebbero dare il loro contributo a spiegare questa che non è un bene, è una malattia. I grossi traffici tipo la TAV non sono un bene da guardare con gioia, sono i sintomi di una malattia, così come l'immondizia che c'è dovunque. Non sarà sotto la forma dell'immondizia dei sacchetti, ma per esempio l'immondizia dei quartieri che servirono per certi propositi industriali e poi sono stati abbandonati, ma questo qui c'è dappertutto. Anche Torino ha una periferia abbandonata.
E anche Torino sarà interessata nella periferia al passaggio della TAV, tra l'altro. Per ora riguarda la Val di Susa, l'inizio dei lavori riguarda la Val di Susa, ma proprio in questi giorni c'è stato anche un incontro dalle parti di Via Monginevro per ricordare agli abitanti di quella, per allertare gli abitanti di quella zona sulla possibile passaggio, anzi sul fatto che abbiano progettato un passaggio della tratta in una delle ultime zone di campagna nella periferia della città. Quindi questo conferma tra l'altro il discorso che faceva sull'espandersi a macchia d'olio della metropoli sugli spazi liberi.
Sì. Che sono delle concezioni dell'industrializzazione preistoriche, antiquate. Uno poteva fare le lodi e vedere delle aspettative sul continuo crescere delle vie di trasporto, lo poteva fare nel 1920, negli inizi, dire che bello, occorrono più commerci, più movimenti. Oggi, 80-90 anni dopo, dovremmo aver aperto gli occhi e mettersi a studiare un futuro diverso.
Va bene, e per un futuro diverso, insomma, anche dalle sue parole, professor Sertorio, si capisce come mai tanta gente si stava opponendo ieri, si porrà in questi giorni anche nel futuro al progetto del treno ad alta velocità. Quindi la ringrazio per questa sua autorevole, appunto, riflessione su quello che sta dietro a un progetto come quello del TAV e sul modello di sviluppo e di civiltà, tra virgolette, che propone e sottende.
Va bene, grazie.
Ci risentiamo sicuramente nel futuro, grazie per questo contributo. A risentirci.